Buongiorno, sono Paolo Ferrerio e riprendo l'audio lezione in tema di politiche per le famiglie e i minori. È la seconda parte e quindi noi riprendiamo dal lucido di pagina 23. Ricordo che alla pagina 22 avevamo una serie di bibliografie, di libri di cui ho parlato anche in aula e che comunque ho messo in bibliografia, che sono libri recenti in tema appunto di famiglia, che è stato il primo blocco di argomentazione che abbiamo sviluppato. Adesso la seconda parte sarà dedicata invece per l'appunto alle politiche, quindi il processo di pensiero sottostante è questo: essendo che le famiglie si trasformano nel modo in cui si trasformano e che abbiamo visto, attraverso tutte queste variazioni, tutti questi stili di convivenza, di vita e di organizzazione familiare, in che modo le politiche sociali interagiscono con queste dinamiche. Il lucido di pagina 23 mira a far vedere che ci sono due modi di osservare le politiche per la famiglia. L'una è quella di osservarle come quell'insieme di interventi, la parte sinistra dello schema, che mirano a tenere assieme il sistema familiare. Allora, tengono assieme il sistema familiare, ad esempio, una presenza diffusa di asili nido. In Italia abbiamo purtroppo un numero basso di asili nido, soprattutto di asili nido pubblici, per cooperare a una politica per la famiglia. Tengono insieme alla famiglia interventi legati agli assegni, ai congedi di maternità, sussidi per le famiglie numerose, la possibilità appunto di avere degli allontanamenti dal lavoro per le cure dei bambini. Insomma, ci sono cioè una serie di politiche che hanno come obiettivo quello appunto di tenere assieme il rapporto coniugale e il rapporto matrimoniale. Poi ci sono invece, parte destra dello schema, invece, politiche che mirano invece a tutelare i diritti soggettivi dei singoli in caso di rotture delle relazioni. E in genere, dobbiamo dirlo da subito, i singoli diritti da tutelare sono i diritti delle parti più deboli all'interno del sistema coniugale e familiare, in particolare le donne, innanzitutto, i bambini. Sono queste due le sfere di diritto che sono emerse nel corso delle politiche sociali, delle tutele della parte più debole all'interno del rapporto familiare. Ecco per quale motivo già qui appunto nella pagina successiva di nuovo ripropongo ancora in un altro modo questo ragionamento delle politiche, lo vediamo invece in un'altra ottica questa volta. Ripeto, sono alla pagina 24. Ricostruire professionalmente le politiche per le famiglie minori d'Italia, dobbiamo mettere assieme due file di informazioni. L'una è quella che riguarda le regole generali del sistema di servizi, quello su cui ci siamo dedicati tutta diciamo così, la seconda parte del corso, essendo la prima quella sui paradigmi. Ed è quindi l'analisi del sistema, le regioni, le riforme sanitarie, le riforme dei servizi sociali, le riforme del terzo settore, chiamiamole regole generali, quelle che riguardano il sistema. E poi abbiamo le regole specifiche, quelle che riguardano invece i servizi per le famiglie, per l'infanzia. E quindi qui i temi sono appunto i diritti di famiglia, le differenziazioni dell'offerta e le politiche regionali. Ecco, le politiche per le famiglie e per i minori sono la risultante di queste due agende politiche, di questi due processi istituzionali, organizzativi e professionali. Ancora più dettagliata è la mappa di pagina 25. Questa mappa della pagina 25, l'obiettivo è quello di far vedere in un'unica pagina, quindi naturalmente in modo estremamente semplificato, quali sono tutti i fattori sistemici che sono in gioco nella costruzione di queste politiche. L'ottica che utilizzo è appunto quella del paradigma bisogni domanda offerta, che in questo caso è quello più sintetico, situazioni problematiche ed offerte, di servizio, quindi è la freccia sotto, e quello che noi osserviamo proprio storicamente, dal punto di vista storico, dal punto di vista dell'analisi storica, quindi di quella che è più inoppugnabile, perché analizzare la storia di un processo significa ragionare su dati e non su opinioni. E noi cosa osserviamo? Osserviamo che questo costrutto sociale, che sono le politiche sociali, che chiamiamo politiche sociali per la famiglia minori, sono influenzate, condizionate dalla trasformazione delle famiglie, lo vedete subito sotto l'ovale famiglie minori. All'interno di queste trasformazioni delle famiglie c'è l'emergere lento di questi diritti soggettivi dei minori e delle donne. Ecco, quindi non solo famiglie, ma all'interno delle famiglie i minori e le donne, queste due soggettività che emergono. E man mano che ci spostiamo verso destra, uso due categorie analitiche, cioè quella delle famiglie con problemi, ossia famiglie che hanno dei problemi da risolvere. E le politiche riguardano la formazione della coppia, la nascita dei figli, il controllo delle nascite, le separazioni e i divorzi, cioè interventi finalizzati a aiutare dal punto di vista sociale, dal punto di vista educativo, dal punto di vista sanitario, le famiglie che hanno dei problemi nel loro ciclo di vita. Nello stesso tempo, però, non dobbiamo dimenticare che le famiglie sono anche una risorsa, non sono solo un oggetto delle politiche. Le famiglie sono risorsa, per esempio, quando le famiglie si rendono disponibili per fare degli affidamenti familiari, si rendono disponibili per l'adozione. Le famiglie poi sono risorsa, nel senso che sono i sistemi sociali che meglio organizzano l'economia delle nostre società. Le unità familiari, lo dicevo già all'inizio delle audio lezioni, nella lezione precedente, sono un'unità economica. La famiglia è un modo di organizzare l'economia, è un modo di organizzare la microeconomia all'interno appunto delle abitazioni, all'interno degli appartamenti e dei modi di vivere e di organizzare l'esistenza. Quindi è vero che quando noi vediamo le politiche, siamo propensi a vedere il problema, non dimentichiamo che le famiglie sono anche una risorsa. C'è un libro che ho suggerito a voi, quello di Ichino Alesina, lo trovate in bibliografia, che è un libro che è stato molto discusso in Italia, perché assume questo punto di vista. Essendo che l'Italia è un paese familista, è un paese molto concentrato sulle dinamiche familiari, che valorizza questo tipo di relazioni, tanto vale, sostengono i due autori, organizzare il welfare attorno alle famiglie. Naturalmente le critiche che vengono fatte a questo tipo di modello è appunto quello che un'organizzazione politica di questo tipo non produce servizi, nel senso che considerando la famiglia stessa produttrice di servizi, giustifica ad esempio, non so, il fatto che le donne non lavorino, giustifica tutta una serie di effetti che sono stati contraddetti dalle trasformazioni sociali recenti. Se volete appunto leggere un libro interessante ma problematico, potreste vedere anche questo. Suggerisco nella bibliografia di correggerlo magari con altre letture, di non darlo come l'opinione prevalente, però è un punto molto interessante, appunto, famiglia come risorsa. E poi abbiamo naturalmente le politiche che hanno a che fare con i minori con problemi, quindi minori abbandonati. In questo caso le classiche situazioni sono i minori abbandonati, i minori in istituto, il maltrattamento, gli abusi sessuali, oggi i minori stranieri. C'è tutta una problematica attorno ai suicidi dei minori, all'incapacità di oggi spesso di questi ragazzi di non reggere la sfida del diventare adulti, e sono tutta una serie di questioni appunto che sono poi meritevoli cioè diventano oggetto di attenzione dell'opinione pubblica e diventano anche oggetto di competenze professionali specifiche. Ecco, quindi questa mappa esplorativa usa questo tipo di criterio e mira a far vedere un po' tutte le variabili in gioco. Poi ce ne sono altri, gli indicatori, li ho già visti, i cicli di vita, il problema della socializzazione, il problema dell'identità, il problema delle situazioni di rischio. Ma direi che la sottolineatura prevalente è questa: famiglie con problemi, famiglie come risorsa, minori con problemi. È attorno a questo quadro, a questa mappa, che possono essere analizzate ciascuna di queste politiche. E naturalmente non dobbiamo stupirci se poi l'analisi, la letteratura su questi temi è a dir poco sterminata. È una letteratura legata alla psicologia, una letteratura legata alla sociologia, una lettura legata alla pedagogia, cioè la riflessione attorno a queste tematiche è rilevantissima, sicuramente in Italia, ma in ogni paese. Ho prodotto appunto anche un paio di bibliografie che vi ho mandato, e generale, che fa vedere questo tipo di produzione. Chissà quante ne ho trascurate, pur avendo teso a individuarle un pochino, tutte quelle che capitavano sotto la mia attenzione. Quindi letteratura sterminata attorno a queste tematiche. Cominciamo a avvicinarci, siamo a pagina 26, a questo tema, usando questa di nuovo un altro schema ancora, questo qui più semplice di quello precedente. Allora, se usiamo questa mappa mentale, questa griglia mentale, situazioni problematiche e risorse in questo caso utilizzo la parola risorse invece che la parola unità d'offerta. Quali sono le risorse che abbiamo a disposizione nell'affrontare i problemi? Noi abbiamo tre tipi di risorse sostanzialmente. Abbiamo delle risorse personali, noi stessi, come individui, come soggetti, come persone capaci di intervenire su noi stessi, sulle situazioni in cui ci muoviamo, risorse familiari per l'appunto. E risorse sociali che provengono dal sistema sociale, quindi che provengono dai servizi, che provengono dalle attività che vengono fatte sia a livello informale, quindi ad esempio a livello informale vuol dire appunto relazionale, vuol dire di volontariato, vuol dire di relazioni di comunità locale, usando un altro tipo di categoria mentale, e le reti formali invece, le reti formali, quindi i servizi della ASL, i servizi dei comuni, i servizi di mediazione, tutto questo tipo di reticolo. Quindi possiamo ragionare attorno alle tematiche delle politiche della famiglia dicendo che le politiche della famiglia sono politiche finalizzate a costruire risorse personali, familiari e sociali. Come si costruiscono queste risorse? Allora, in generale, se usiamo, sono a pagina 27, se usiamo la griglia bisogno, domanda, offerta, BDO, il processo, proprio storico della costruzione delle politiche è rappresentabile in questo diagramma. Sull'asse verticale metto i bisogni e la domanda sociale, facendo vedere quindi che i bisogni, domanda sociale nel corso della storia crescono, si accrescono, perché si accrescono? Perché si differenziano. E mettendo invece sulla scala, sull'asse orizzontale l'offerta di servizi, noi possiamo ragionare in questo modo. Nel corso del tempo, questa specie di cono in cui la punta, il vertice è nell'unione delle tue linee, i servizi si differenziano da poche tipologie di servizio, se ne sviluppano sempre di più piccole, più differenziate, cioè si differenziano le tecniche, anzi, andiamo meglio, si differenziano le istituzioni, si differenziano le organizzazioni, si differenziano le professioni. C'è un processo appunto di differenziazione dell'organizzazione del sistema. Del sistema di offerta. Vediamo questo tipo di processo, ad esempio, vediamo in modo più analitico, vediamolo anche questo, è semplificato ma un po' meno semplificato di quello precedente, pagina 28. Allora, in questo caso il tentativo è di quello di far vedere, ovviamente con i limiti di una analisi sintetica, il sistema dei servizi per i minori e le famiglie distinguendo tre grandi tipi di obiettivo. Parte sinistra dello schema. L'obiettivo della socializzazione, della crescita, l'obiettivo cioè del diventare individui passando attraverso tutte le fasi della vita, l'obiettivo del sostegno, chiamiamolo così, del sostegno sociale, del sostegno educativo, del sostegno psicologico, della mediazione, ma anche quello delle terapie, e l'obiettivo della sostituzione della famiglia, quando le famiglie non funzionano più. Allora, se noi mettiamo in evidenza questi tre macro obiettivi, che ovviamente poi possono avere delle loro articolazioni interne sofisticatissime, e voi ne sapete qualcosa, come pedagogisti siete in grado di elaborare analiticamente l'articolazione interna di questi grandi obiettivi. Ciò detto, pur essendo semplificato, noi possiamo articolare il sistema dell'offerta di servizi alle famiglie minori in questi gruppi. Abbiamo a livello di socializzazione e crescita, abbiamo gli asili nido, l'istruzione primaria, l'istruzione secondaria, i centri di aggregazione giovanile, eccetera. A livello di sostegno, mediazione e terapia abbiamo il consultorio familiare, l'assistenza domiciliare dei comuni convenzionati con, ad esempio, con cooperative sociali, tutta la rete del servizio educativo domiciliare nelle situazioni più difficili, nelle situazioni in cui viene individuato un problema e vengono messe in atto delle azioni, in questo caso integrative. L'assistenza domiciliare è integrativa sia della scuola che della famiglia. L'assistenza economica, l'aiuto economico da parte dei comuni. Gli affidi importantissimi, le adozioni importantissime, e oggi, appunto, lo vedremo da un momento, i cosiddetti spazi neutri, ma ce ne sono ovviamente altri, però diciamo che questi abbiamo, i grandi gruppi sono questi: consultorio, assistenza domiciliare, affidi, adozioni e oggi spazio attività per la mediazione. Quando le problematiche diventano più intense, quando cioè la famiglia non è più risorsa, viene meno il suo essere risorsa, abbiamo interventi più complessi, il centro di pronto intervento, le comunità alloggio, gli istituti sia pure riorganizzati. E quindi si vede abbastanza bene, credo anche, nonostante la semplificazione, appunto, l'articolazione di queste politiche. Come si fa a analizzarle, le politiche? Dicevo che la via più diretta, lo ripeterò ancora una volta, l'ho già detto più volte, quindi posso ripeterlo ancora una volta, la via più diretta è quella di analizzare le regole. Le regole è la via più diretta per capire, perché le regole ci aiutano a ridurre la nostra voglia di avere opinioni su una questione, ma le regole ci aiutano ad avere delle informazioni. Informazioni e non opinioni. Allora, se noi mettiamo a frutto questo tipo di ragionamento, possiamo distinguere alcune fasi, alcuni momenti storici nella costruzione di queste politiche. Uno è il momento storico, come dire, originario, fine 800, prima del 900, periodo tra le due guerre. Qui i principali interventi per la famiglia sono, nell'800, sono gli istituti e la tutela del lavoro minorile. Ecco, ad esempio, i più grandi affreschi delle politiche sociali ottocentesche ci vengono dalla letteratura, per capire le dinamiche, del bambino, delle famiglie, delle istituzioni, non c'è fonte migliore che leggere i romanzi di Charles Dickens. Proprio nel momento in cui facevo questa lezione, suggerivo di vedere il film di Polanski, Oliver Twist, che letto oltre col piacere letterario di vedere un film straordinario, può essere visto appunto anche come un piccolo ragionamento di politica sociale: il bambino nell'istituto, il bambino che scappa dall'istituto, gli alleati che ha nel corso di questo suo viaggiare dall'istituto a Londra, la squadra di ladri che lo raggiunge a Londra, le dinamiche relazionali che si stabiliscono all'interno della. di questa micro sociologia di appunto di ladri guidati da questo capo che li coordina, e poi il buon affidatario, in un certo senso, questa persona che poi si piglierà cura con la sua domestica di Olivetti. Insomma, è un trattato straordinario. Comunque, istituto per minori. L'altro gruppo di politiche sociali che abbiamo nel fine dell'Ottocento è la tutela del lavoro minorile. Anche qui la letteratura è sterminata. Comunque, non possiamo, cioè, se volessimo studiare queste questioni qua, potremmo accedere appunto a tutta una serie di informazioni interessantissime sul piano storico, sul piano letterario, sul piano filmico. Poi abbiamo il periodo tra le due guerre, che per noi in Italia è il fascismo. Allora, le politiche della situazione dittatoriale che l'Italia ha subito dal 1926 e il 1945 è quella politiche finalizzate alla tutela della famiglia numerosa, all'assistenza agli illegittimi e alle madri nubili, la costituzione di una rete di enti nazionali, ambulatori ostetrici e pediatrici, importantissima l'istituzione del Tribunale Minorenni, che è il primo segno, l'istituzione del Tribunale Minorenni è il primo segno di una, appunto, nella prima metà del Novecento in Italia, dell'emergenza del minore in quanto tale. Ecco, cioè anche il diritto penale deve essere differenziato dal diritto degli adulti. Quindi in qualche modo io colloco lì l'emergenza di questa costruzione di un diritto del minore all'interno dei più generali diritti degli altri soggetti. Tribunale minorenni. Poi abbiamo tutta la fase della famiglia nella Costituzione, quindi tutti gli articoli che spesso vengono citati nella Costituzione, in cui nella Costituzione noi abbiamo due filoni culturali. L'uno è quello di considerare la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, che è una definizione rigida di famiglia. La famiglia è solo quella, quindi in base al diritto costituzionale, e quindi coloro che sostengono questa concezione si avvalgono di questa nozione contenuta nella Costituzione per negare ad altre forme di relazione il nome, la denominazione famiglia. Ed è una parte. Poi c'è la parte dei diritti individuali. Nella Costituzione leggiamo due culture, comunque, in ogni caso. L'una, che è quella che tutela un aggregato organizzativo della famiglia, e una invece che valorizza l'individuo. È all'interno di queste due dinamiche che si costruiscono le politiche, e soprattutto si sviluppa la discussione, si sviluppano, cioè, le agende politiche molto conflittuali su questo tema, e che noi possiamo osservare quotidianamente leggendo i giornali, guardando la televisione e discutendo con le persone. Poi abbiamo un secondo momento che chiamo prima fase, appunto, in realtà, la seconda fase, ma quello degli anni 70, anni 80. Infatti, no, devo precisare, distingo le due fasi perché assumo come il periodo che va dal 1970 a oggi è il periodo di costruzione delle politiche sociali. È vero che c'è l'Ottocento, è vero che c'è il primo del Novecento, ma in Italia il sistema si costruisce in quest'ultimo quarantennio che è passato, che è trascorso. All'interno di questo quarantennio, da 70 in avanti, abbiamo due fasi. Una fase che sono gli anni 70-80 e la fase attuale. Negli anni 70-80 vediamo appunto una serie di istituzioni di politica sociale alle famiglie minori: l'adozione speciale nel 67, il divorzio nel 1970, gli asili nido nel 71, insomma la tutela del lavoro dei chiamati nel 71, il diritto di famiglia, i consultori familiari, l'interruzione volontaria della gravidanza, i nuovi compiti dei comuni in materia di famiglie minori, i nuovi compiti delle USL che poi diventeranno ASL. Nell'83 la legge fondamentale sull'adozione e l'affidamento dei minori, che sarà poi il momento fondamentale di costruzione di questa specificità del minore all'interno della famiglia. Il processo minorile nel 1988, Cioè è una fase di costruzione piuttosto forte e rilevante che comunque, vabbè, certo, in 20 anni di cose se ne sono fatte e con tutti i chiaroscuri comunque il sistema è stato costruito in quel modo. All'interno di questa fase sono molto importanti gli asili nido. Vorrei dedicare un minimo d'attenzione in più a questo tema, visto che siamo in una facoltà di scienze pedagogiche, quindi l'asilo nido è un servizio fondamentale per chi si occupa di educazione, per chi si occupa di pedagogia. Allora, la legge sugli asili nido del 71 funzionava in questo modo: c'era un fondo sugli asili nido, cioè flusso finanziario che veniva attribuito alle regioni, i quali facevano dei piani degli asili nido e spettava ai comuni la costruzione di questo sistema. Quindi il diagramma fa vedere un pochino i processi. Oggi questo sistema è un pochino cambiato perché questi fondi degli asili nido non esiste più in quanto tale, ma non è finalizzato. Cioè, oggi le regioni hanno arriva, i fondi arrivano in modo indifferenziato, cioè le regioni diventano titolari di tutti i flussi di spesa che arrivano dallo Stato e sono le regioni stesse che decidono come distribuirle. Non c'è più un vincolo in qualche modo di regolarle all'interno delle regole istituzionali che sono definite secondo la sequenza Stato, Regione, Ente locale, ma questo vi dovrebbe essere chiaro. Dopo che abbiamo studiato attentamente con fatica la riforma costituzionale del 2001. Però di fatto è importante capire questo sistema, cioè che c'è l'impulso iniziale che è stato dato alla rete dell'asilo nido, è stato questo, è stata questa legge del 71. Allora, su questo tema, per chi fosse interessato a questo tema, mi permetto di suggerire caldamente il libro della Mara Mattesini che ho messo in bibliografia, Servizi dell'infanzia, perché questo libro ha un grande pregio. Grandissimo pregio di ricostruire in serie storica la costruzione del sistema degli asili nido, tuttavia intrecciando la specificità dell'asilo nido inteso come unità d'offerta al ruolo che hanno i comuni, quindi in qualche modo proprio esattamente usando i paradigmi che abbiamo usato in questo corso, cioè facendo vedere unità d'offerta ma anche istituzione. Infatti, i nuclei chiave di questo libro sono la nascita dei servizi per l'infanzia, il rapporto tra i comuni e gli enti privati, le procedure di accreditamento, i buoni servizio, le forme di gestione, la gestione dei servizi, gli standard di qualità, cioè tutti questi processi amministrativi, però visti in relazione appunto a un'unità, a un servizio tipicamente socio-educativo che è l'asilo nido. Quindi è un libro assolutamente perfetto per mettere insieme cultura del servizio e analisi istituzionale. Procediamo, passiamo a pagina 33, la legge 184 del 1983, legge fondamentale, passaggio fondamentale. È la legge che appunto mette per iscritto le regole sugli affidi e le adozioni, cioè il tema non solo della famiglia originaria del bambino, cioè la famiglia che ha creato il bambino, ma le famiglie che subentrano nell'educazione alle famiglie originarie. Questo è il tema degli affidi e dell'adozione. È la costruzione di nuove famiglie, non solamente la famiglia naturale, ma la famiglia tutelata dalle leggi sociali che interviene. Interviene dove? Interviene su un obiettivo che mette in questo fumetto. Se vogliamo sintetizzare al massimo le regole della legge 184, la sintesi massima è questa: non un bambino per la famiglia, ma una famiglia per il bambino. Cosa vuol dire non un bambino per la famiglia, ma una famiglia per il bambino? Che l'obiettivo di questa legge non è quella di soddisfare il bisogno di un uomo, di una donna, di avere un figlio perché non l'hanno potuto averlo. Ma l'obiettivo è quello di creare le condizioni per la migliore situazione di vita di un bambino. Quindi la regola non è, le intenzioni non sono, gli obiettivi non sono quelli di appunto di soddisfare un'esigenza soggettiva individuale di due coniugi, ma quella di avere come punto d'attenzione il bambino nei suoi diritti affettivi, relazionali e di sviluppo. E emerge vistosamente, quindi è qui sicuramente che si vede molto bene l'emergere della soggettività del minore all'interno della famiglia. Dopodiché i punti chiave di questa legge sono indicati qui dentro, quindi identificazione del diritto di crescere nella propria famiglia, ma anche di poter essere affidato in un'altra famiglia, da cui ruolo dei comuni, sostegni economici, da cui lo sviluppo di ruoli professionali, di competenze per supportare questi processi. Poi ci sono le precise regole per l'affido familiare, poi ci sono le regole per l'adozione e le regole per l'adozione internazionale, proprio il trattato regolativo, è un testo regolativo che fa vedere come funzionano questi processi. Essendo molto importanti, appunto, distingo qui a pagina 34 le due grandi modalità, quello dell'affidamento familiare e dell'adozione, quindi distinguendo obiettivi, procedure ed effetti. Quindi qua la tabella costruita in questo modo qua, due grandi istituti intesi tra virgolette, non istituti per minori, cioè istituzioni legislative, una che chiamiamo affidamento, uno che chiamiamo affido, una che chiamiamo adozione, e le loro differenze. L'obiettivo dell'affidamento è consentire ai minori in temporanea situazione di bisogno di crescere in un ambiente familiare idoneo, senza interrompere i legami con la famiglia d'origine. L'adozione invece dare una famiglia ai minori che ne sono privi e si trovano in situazione di abbandono morale e materiale. Sono due obiettivi, come si vede, molto differenti. L'uno è temporaneo, il secondo è definitivo. E si può ben capire che le modalità di processo delle due tipologie di intervento sono differenti. La seconda, quella dell'adozione, evidentemente è più giuridica, è ipergiuridica. Nel senso che proprio si va a costituire una nuova situazione giuridica per il minore. Le procedure quindi sono diverse, quindi quale sintetizzo le procedure? L'affidamento può essere disposto dai servizi dell'ente locale se c'è il consenso dei genitori oppure del tribunale dei minorenni, quindi abbiamo due tipi di affidamento. L'adozione è invece preceduta da un anno di affidamento preadottivo, ci sono delle condizioni per cui quali sono i minori che sono adottabili, ci sono le condizioni precise per che tipo di genitori nuovi ci debbono essere per quanto riguarda il loro vincolo matrimoniale, il loro vincolo di convivenza, insomma tutte le cose che debbono essere valutate da un magistrato, perché è la magistratura in questo caso che valuta con l'aiuto e supporto di indagini psicosociali educative da parte dei servizi, questo tipo di condizioni per le quali appunto si procede ad una adozione. Qui non posso che rimandare alla letteratura specifica anche su questa che è sterminata, perché la letteratura sulla fila d'adozione è di due tipi. L'una prevalentemente giuridica, quindi se ne occupano avvocati e magistrati e quindi si bisogna accedere al diritto, e l'altra è quella invece appunto la letteratura di tipo psicologico, di tipo educativo su questi temi. Quindi non c'è da stupirsi se le analisi proprio sulle esperienze, sulle pratiche operative è rilevantissima. Gli effetti, terzo punto delle due istituzioni, l'affido ha un carattere esclusivamente educativo, non interrompe i rapporti con la famiglia d'origine, non determina rapporti parentali tra minore affidato e famiglia affidataria, cessa il compimento del 18° anno di minore. Quando abbiamo in ballo un affido, abbiamo in ballo due famiglie e quindi i servizi debbono tenere conto delle dinamiche interne e tra di loro di due famiglie, quindi è un processo complesso dal punto gestionale. Viceversa, con l'adozione cessa ogni rapporto dell'adottato con la famiglia d'origine, insomma si costituisce una nuova situazione giuridica. Pagina 35 è una scheda sull'affidamento familiare, la lascio alla vostra lettura. Ripeto che è una lettura che va corroborata con altri testi, è una sintesi, semplicemente per far vedere di che cosa stiamo parlando. Analogamente, stesso tipo di ragionamento sul lucido di pagina 36. Forse su questo magari qualcosa posso dire. L'ho costruito in modo particolare usando una frase, una frase di un operatore specialista su questi temi, che dice: l'affido unifica in un'interdipendenza strettissima i fattori di natura molto diversa collocabili a livello di macro e micro. Cioè, questo ragionamento di questi esperti era finalizzato a far vedere che nell'affido abbiamo proprio quella che io chiamo la polis, ossia la regola, quindi il vincolo collettivo che dà regole, e poi abbiamo l'individuo, gli individui e le singole soggettività. Nell'affido noi vediamo proprio queste due dinamiche: la dinamica delle regole, che non può che essere una dinamica istituzionale, quindi della polis, e poi invece le dinamiche individuali. Allora, essendo così, i fattori sistemici che giocano nell'affido sono fattori di livello socioculturale: le norme, il rapporto stato-famiglia, le culture, i soggetti sociali, le situazioni organizzative, cioè fattori in cui intendo per fattori le variabili, i modi culturali di organizzare le attività, e fattori che hanno più un rilievo giuridico formale. E poi abbiamo invece fattori relazionali psicologici, quindi il minore, l'affettività, il funzionamento della famiglia e il modo in cui gli operatori che ne sanno di educazione, di servizio sociale, di medicina e di psicologia intervengono su queste situazioni. Passiamo alla seconda fase e vediamo un pochino più la situazione attuale. Sono a pagina 37, anni 90. Anni 90 abbiamo un ulteriore processo, anch'esso rilevante come quello degli anni 70-80. Per esempio, negli anni 90 noi rileviamo nelle singole regioni delle politiche regionali per la famiglia, cioè le regioni che fanno leggi sulla famiglia. La Lombardia nel 1999 fa una legge sulla famiglia. Gli studenti di questo corso che abitano in Piemonte e abitano in Sardegna, ecco, sono i due che mi ricordo, e forse ce n'è anche uno che abita in Umbria, possono andare a vedere nelle loro regioni se le loro regioni hanno fatto una legge sulla famiglia e sui minori, e quindi possono anche da lì analizzare queste specifiche leggi, un po' come vi ho suggerito, analizzarle, andare a vedere le regole, andare a vedere la cultura. Politiche regionali, non dello Stato, regionali. Abbiamo l'importantissima legge sull'handicap del 1992, c'è la legge che la vedremo tra un attimo, quella della promozione dei diritti dell'infanzia, una legge del 1997 che vedrò in dettaglio. Cominciano a emergere vistosamente leggi di diritto penale per quanto concerne la violenza sessuale. Per esempio, nel 98 viene approvata una legge contro il turismo sessuale a danno di minori, viene aggiornata nel 98, nel 2001, la legge che abbiamo visto fino a poco fa sull'adozione e sull'affido, cioè migliorandola nelle sue costruzioni. C'è una legislazione di nuovo mirata a tutelare la maternità e il diritto alla cura, a mettere in atto. Diciamo, il capitolo in questo caso sono i congedi di maternità, la regolazione dei congedi di maternità e di paternità, nel 2001 la legge contro la violenza familiare, importantissima nel 2004 la legge sull'amministratore di sostegno per i disabili, e poi la legge sulla procreazione medicalmente assistita, cui darò attenzione in un'altra lezione. La legge sull'affido condiviso, su cui tra un attimo dirò qualcosa perché è interessante dal punto di vista della dinamica dell'offerta, e proprio nel mentre che facevamo il corso e facevamo la lezione, proprio veniva approvata il Parlamento in seconda lettura, approvava la legge sulla parificazione dei figli, eliminando la categoria dei figli, dalla distinzione tra figli naturali e figli legittimi. E figli legittimi, cioè è figlio e basta, in base a questa legge. Nel 2012 non si fa distinzione tra un figlio che è nato in una famiglia coniugale col matrimonio è un figlio che nasce all'interno di altri tipi di relazioni affettive. E di nuovo, ovvio che l'ottica su cui leggere i processi, anche questi, è sicuramente l'ottica socio-culturale, quindi le dinamiche individuali, culturali che si muovono. Quindi anche solamente vedendo questa pagina, beh, si vede che, ripeto, con gli chiaroscuri i processi sono continui. L'agenda politica della costruzione delle politiche sociali è continua. Perché è continua? È continua appunto perché cambiano le famiglie, cambiano i bisogni, cambiano le domande. Vorrei solo sottolineare, prima passare ad altro tipo di ragionamento, che le politiche per la disabilità, che non riesco a trattare in questo corso, ma comunque c'è la monografia nel mio libro Politiche dei Servizi Sociali, le ho collocate qui dentro, perché le famiglie con disabili, potremmo dire, è anch'essa un tipo di famiglia. È un tipo di famiglia. La famiglia che ha al suo interno un disabile è una famiglia particolare, è un tipo di famiglia. È un'ulteriore varianza delle famiglie, a dimostrazione empirica che anche attraverso una situazione pesante, drammatica, terribile da gestire in tutto il ciclo della vita, però noi abbiamo dei tipi di famiglia che sono diversi da tutte quelle che abbiamo visto fino adesso. E qui le due leggi chiave sono quella del 92, la 104, la legge 104 del 92 e la legge sull'amministratore di sostegno per i disabili del 2004, che adesso non ricordo il titolo della legge, ma che è molto importante. Quindi abbiamo qui dentro in qualche modo anche un cenno alla politica per le disabilità. Gli altri sono, allora, pagina 38, ho ritenuto di fare un elenco a questo punto di quali sono le competenze istituzionali del comune in capo ai minori. Qua le ricordo per punti chiave: abbiamo l'assistenza economica, poi i comuni, singoli associati hanno questa sfera di competenze. Usando il concetto della legge 328 che abbiamo visto, i comuni sono titolari di queste funzioni. Gli interventi a favore di minorenni soggetti ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e quindi connessione tra il comune come istituzione e la magistratura come istituzione, interventi sociali per quanto concerne le persone dedite alla prostituzione, interventi assistenziali derivanti da enti disciolti, come ad esempio Enauli era un ente che si chiama Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori, ente estinto, le funzioni sono state trasferite ai comuni. L'assistenza ai nuclei con minori riconosciuti, i cosiddetti profughi, gli affidi e l'adozione per i rapporti con i minorenni, per l'adozione molto meno, è semplicemente un supporto all'informazione, ma è per l'affido invece una titolarità diretta, l'assistenza domiciliare ai minori, spesso connessa alle leggi regionali, gli asili nido e i centri diurni, sono tutta una serie di attività e soggiorni di vacanza che noi potremmo vedere in analitico. Un suggerimento che vi do: se volete vedere in un caso, vi consiglio di andare a vedere ad esempio il sito del comune di Milano, che è abbastanza interessante, essendo un grande comune, si vedono queste tipologie di servizio. Non bisogna generalizzare, non tutti i comuni italiani hanno un sistema operativo strutturato come quello del comune di Milano, tuttavia è interessante vedere che cosa fanno. È semplicemente un elenco a supporto della memoria, no? Ma rimando per tutta l'analisi di ruolo dei comuni a quanto detto precedentemente nella seconda parte del corso, sul ruolo dei comuni nella gestione. Invece mi premeva mettere sotto la vostra attenzione, a pagina 39, la legge 285 del 1997, di cui ho parlato poco fa. Perché questa legge è piuttosto importante, perché arriva alla fine del decennio degli anni 90 e funziona un pochino come la legge sull'asilo nido, in qualche modo. Cioè veniva costituito un fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza che diventava input finanziario alle regioni, le quali regioni sostanzialmente promuovevano dei programmi, delle progettazioni. appunto le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza legate alla legge 285. Io qui posso essere abbastanza rapido su questo, perché chi fosse interessato a queste politiche, la fonte più straordinaria che c'è in Italia è il Centro Nazionale dell'Istituto degli Innocenti di Firenze. C'è un sito, tutti i materiali che l'Istituto degli Innocenti di Milano pubblica sono addirittura online. E quindi voi avete, li sto sfogliando in questo istante, avete tutti i rapporti analitici, i progetti del 2009, i servizi di infanzia e l'adolescenza, le attività di gioco, la genitorialità, gli adolescenti e le dipendenze, gli educatori di comunità, gli adolescenti e la scrittura di sé, tutta una serie di studi, cartacei ma anche scritti, in cui avete una documentazione straordinaria. Sulla costruzione di questi progetti, di queste progettualità, la parte che vedete in basso allo schema, i progetti, ecco questa cosa qua, progetti che sono stati costruiti nelle regioni italiane, Lombardia, Piemonte, Toscana, Sardegna e così via, cioè qui sono stati costruiti su impulso di questa legge che oggi appunto di nuovo è una legge che non è di per sé stessa finanziata in quanto questo fondo confluisce nel Fondo Nazionale da 328 e quindi funziona secondo lo schema che sono le regioni stesse che determinano l'uso di questi fondi, ma non più come vincolo da parte dello Stato. Tuttavia è interessantissima da osservare e da vedere. Allora, tutti questi materiali dell'Istituto degli Innocenti sono appunto disponibili al loro sito. Io ve li indicherò, adesso me lo appunto, vi indicherò questo sito nella bibliografia nel caso voleste pigliarli in considerazione nei vostri studi, non solamente rispetto a questo corso, ma rispetto a tutto il lavoro che state facendo. Qui appunto pagina 40, beh, qui ecco questo qui è praticamente è la ripetizione di uno schema che vi ho già dato, quindi non lo sto a rivedere, mi è rimasto dentro un lucido che avevo già fatto. Volevo appunto per ultimo far vedere questa in fumetto qual è il ruolo rilevante e forte dei servizi alla persona e quindi dei professionisti per quanto riguarda i minori. Ed è il dovere, il diritto per i minori, il dovere da parte degli operatori, qualsiasi essi siano, assistenti sociali, educatori, psicologi, medici e così via, che è il diritto di segnalazione dei minori in stato d'abbandono. Cioè il legame più diretto, più strutturato che c'è per quanto concerne il ruolo dei servizi territoriali e locali in rapporto alla magistratura e quindi a dimostrazione della soggettività del minore è che tutti gli operatori dei servizi locali, che siano dei comuni, che siano, hanno un obbligo di segnalazione quando vedono, osservano, gli viene segnalato minori in stato d'abbandono. In quel momento si struttura, si manifesta un obbligo ad intervenire. E questo è regolato dal codice civile, dell'articolo 403. Diciamo che questo costrutto sociale, che questa regola del diritto è di nuovo una riprova della identificazione di un diritto del minore anche in rapporto alla propria famiglia e quindi un diritto soggettivo specifico di quel minore che è parte e che è differenziato dalla famiglia. Per cui la segnalazione potrebbe essere fatta anche contro la famiglia. Ci tengo a dire questo perché l'Italia è un paese fatto così, essendo un paese molto familista, che che concentra molto della sua identità al ruolo fondamentale della famiglia, spesso non è molto disponibile, intendo l'opinione pubblica, a vedere l'intervento dei servizi. I servizi spesso vengono colpevolizzati quando appunto intervengono dentro nelle dinamiche familiari. Era mio dovere segnalare in un corso come questo che i servizi intervengono perché c'è un corpo giuridico formale che li obbliga addirittura ad intervenire. E perché li obbliga a intervenire? Perché non c'è solo il diritto di famiglia, ma c'è il diritto del minore. Molte grazie per l'ascolto e per l'attenzione, buon lavoro a tutti voi.